Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
St. Gallen war einer der wenigen Aufträge, die Spaß gemacht haben und wo ich nicht wusste, was ich überhaupt mache. Und da war es immer, hieß es, das hatte seinen Namen erhalten, wie ein Kind halt einen Namen erhält. Das ist das St. Gallen.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci Dipinte da Emanuela Burgazzoli e da Roberto Rossinelli alla regia tecnica. Quella che avete sentito in apertura era la voce di Gerhard Richter che parlava del suo dipinto St. Gallen, una voce tratta da un'intervista realizzata in occasione della grande esposizione del 2014 alla Fondazione Bayer di Basilea. Ne parliamo oggi perché al Kunsthaus di Zurigo è in corso da qualche giorno una esposizione consacrata alla pittura di paesaggio di questo artista, che riunisce 130 opere appunto di Richter, che è considerato uno dei massimi artisti viventi. È nato a Dresda il 9 febbraio del 1932. Gerhard Richter compie i suoi studi d'arte nella sua città agli inizi degli anni 50. Nel 59 visita documenta 2 a Kassel e incontra così, diciamo, la pittura di Pollock e Rothko, due massimi esponenti di quello che è chiamato l'espressionismo astratto, mentre nel 1961 fugge dalla DDR e si stabilisce a Düsseldorf. La prima personale risale agli inizi degli anni 60, al 1964, e poi c'è la consacrazione negli anni 90 grazie alle prime grandi retrospettive nei musei internazionali. Per approfondire la poetica di questo pittore che nel corso dei decenni ha anche trasformato appunto il linguaggio pittorico, artistico, abbiamo invitato lo storico dell'arte Marco Franciolli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Grazie di avermi invitato.
Marco Franciolli, a quando risale il suo primo incontro con la pittura di Richter?
Direi verso la fine degli anni 70, dove ero ancora agli studi di storia dell'arte. L'incontro con una delle opere di Richter è stato un po' come uno scossone, poiché bisogna pensare come si inseriva in quel momento un ritorno di una pittura con la figurazione in un contesto dove sembrava che esistesse solo dopo l'astrazione lirica, l'informale oppure l'astrazione geometrica, esistesse solo la possibilità per la pittura di rinunciare a un riferimento esterno all'opera. E in particolare quello che mi ricordo benissimo come impressione è stato che questo riferimento alla fotografia che era presente nel quadro conferiva una sorta di come si può dire di legame diretto con la contemporaneità. Mi sembrava un dipinto assolutamente del nostro tempo e che rilanciava completamente la possibilità della pittura.
Thank you.
pianoforte di Thelonious Monk nel brano Evidence. Siete all'ascolto di Voci Dipinte, magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. Oggi una puntata dedicata appunto alla figura di Gerhard Richter, considerato uno dei massimi artisti viventi. A Zurigo, lo ricordiamo, è in corso una mostra aperta fino al 25 luglio sulla sua pittura di paesaggio, la più ampia mostra dedicata a questa parte della produzione del pittore tedesco nato a Dresda nel 1932. Marco Franciolli, prima di ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato alla curatrice di questa mostra, due parole anche diciamo sulla biografia di questo artista che, come altri suoi colleghi, diciamo pittori, a un certo punto è stato costretto a lasciare la sua città, a lasciare quella che era la DDR.
Sì, in effetti è successo a più artisti tedeschi, in fondo si è iscritto anche dentro questo rapporto con la storia del proprio paese, che si può ritrovare in altri artisti della generazione di Richter. Il fatto di spostarsi a Düsseldorf gli ha permesso poi di entrare in contatto con un'accademia che è stata fondamentale, centrale per lo sviluppo dell'arte contemporanea in Germania, con la presenza di artisti di diversissime correnti che hanno influito molto sugli sviluppi proprio nell'arte contemporanea.
Quindi lui è appunto anche conosciuto in questi anni 60, è entrato in contatto, diciamo così, con quello che arrivava dagli Stati Uniti.
Certo, e questo è forse un dato interessante perché in quel momento l'arrivo, per esempio nel 64, alla Biennale di Venezia della pop, aveva, della pop art americana, intendo, aveva un po' scosso quello che era il mondo dell'arte degli anni 60, rivelando questa pittura che per molti era quasi insopportabilmente legata al dato della realtà, al rapporto con il progresso tecnico, con la pubblicità, con queste immagini che venivano riprese da un livello diverso da quello della cultura alta. Per gli artisti tedeschi l'idea di poter includere anche un aspetto pop nella pittura corrispondeva però a un'estetica e a una poetica completamente diversa da quella americana, evidentemente. E così anche altri artisti che erano attivi in quegli anni con Richter hanno incluso più un rapporto con la storia, con la drammaticità della storia, più che sul progresso, sul benessere, eccetera, come immagine riflessa nella pittura.
Sì, pensiamo soltanto ad Anselm Kiefer, per fare un nome su tutti, ma anche Sigmar Pohl. Che...
Esatto, sì, poi vi è stata anche questa esposizione dove hanno riunito quattro artisti tedeschi di quella generazione, dove traspariva, mi sembra fosse nel 2019, sì, a Stuttgart, e lì risultava evidente come il ritorno di una figurazione dentro la pittura negli anni 60 è stato anche molto importante da parte di artisti tedeschi, anche se devo dire che la mostra di Stuttgart sembrava quasi più la volontà di mettere in evidenza il successo straordinario di cui godono oggi questi artisti, mentre all'epoca non era così. E soprattutto la mostra rivela la grande differenza, la profonda differenza tra ogni artista, anche se vengono accomunati dentro questa possibilità di ritrovare la figurazione della pittura.
Adesso propongo ai nostri ascoltatori e a lei di ascoltare appunto l'intervista alla curatrice della mostra che è in corso al Kunsthaus di Zurigo, intitolata Gerhard Richter Landschaft, che riunisce appunto 130 opere dagli anni 60 ai più recenti, alle più recenti negli ultimi, realizzate negli ultimissimi anni, e molte delle quali esposte per la prima volta in Svizzera oppure non visibili da decenni, come Jungle Picture del 1971 o alcuni paesaggi marini provenienti da Berlino e Bilbao. Ai dipinti si aggiungono naturalmente disegni, stampe, fotocollage, libri d'artista. Abbiamo chiesto alla curatrice, che è Catherine Hoog, se in fondo la pittura di paesaggio non sia anche una metafora della pittura stessa per Richter. Sentiamo.
Attraverso la narrazione delle diverse variazioni di questo soggetto, la pittura di paesaggio, il nostro scopo è quello di far conoscere meglio la sua opera in generale. Il vantaggio è che Richter ha dipinto moltissimi paesaggi e si presta bene a una presentazione molto poetica, perché è un soggetto che invita i visitatori a sognare un po', un aspetto che mi sembra molto importante in questo momento.
Gerhard Richter nel 1981 dichiarava dei suoi paesaggi: queste opere mostrano la mia nostalgia, esprimono il sogno di un ordine classico, il desiderio di un mondo intatto. Questo concetto di pittura si è evoluto nel tempo? E come si può eventualmente leggere questa evoluzione attraverso la mostra?
Sono un po' restia a utilizzare il termine evoluto, nel senso che dire che la sua arte si è evoluta potrebbe sottintendere che ciò che ha fatto nella maturità è di qualità superiore alle prime opere. Direi piuttosto che il suo lavoro ha conosciuto dei mutamenti, perché con il tempo Richter ha integrato nuove riflessioni. Se paragoniamo per esempio i paesaggi di fine anni 60, i primi da cui prende le mosse la mostra, ai paesaggi eseguiti negli anni 2000, sono molto diversi. Ricordo infatti che negli anni 70 aveva cominciato a integrare la pittura astratta nelle sue opere. Si notano approcci diversi che testimoniano la sua voglia di sperimentare nella pittura, anche negli aspetti più concreti. Si può affermare che ha accostato e nel tempo ha aggiunto l'uno all'altro questi approcci alla pittura. Si tratta quasi di un percorso pedagogico-educativo. Oggi si può dire quindi che è un pittore che ha approfondito la conoscenza della pittura, delle sue molteplici sfaccettature. In questo senso si può dire allora che ha ampliato la propria definizione di pittura. Credo che questo sia l'aspetto fondamentale. Lei ha citato un'affermazione dello stesso Richter che affermava: i paesaggi esprimono la nostalgia di un ordine classico. E certamente questo è vero, ma occorre tener conto che in questa affermazione c'è anche una certa dose di intento provocatorio. Parlando di nostalgia, infatti, Richter in parte contraddice il suo sperimentalismo, orientato al futuro e non al passato. Credo quindi che ci sia la provocazione e allo stesso tempo l'intento di relativizzare le interpretazioni. Richter è una personalità molto progressista, aperto a nuove possibilità.
Catherine Hoog, si può affermare che Richter sia un pittore che ha saputo superare la tradizionale dicotomia astratto-figurativo, ma anche quella reale-virtuale?
Assolutamente sì. Che Richter abbia trasgredito e superato questa dicotomia fra reale e virtuale, ma anche quella che oppone astratto a figurativo, è un fatto riconosciuto dagli studiosi e dal pubblico. È riuscito a elaborare una sintesi originale di questi aspetti che prima erano in opposizione dialettica. Prendiamo per esempio alcuni dei paesaggi più recenti, in particolare negli ultimi 15 anni. Si può osservare che non si tratta più per lui di fare arte astratta oppure arte figurativa, ma utilizzando delle fotografie Richter riesce ad applicare della pittura astratta a queste immagini che hanno invece un contenuto narrativo. All'inizio della sua carriera invece la dicotomia era più netta, ma con il tempo ha miscelato queste due modalità rappresentative, trovando una sintesi fra i due aspetti. Un altro elemento molto interessante che sperimenteranno coloro che verranno a visitare la mostra sarà l'esperienza fisica di guardare, perché si ha l'impressione di percepire il pittore che sta appoggiando il pennello sulla tela. E il controllo del pennello nella pittura figurativa appartiene soprattutto alla percezione e al pensiero, mentre nell'arte astratta, non figurativa, deriva piuttosto da una riflessione sul gesto. Si fa diretta emanazione dell'energia gestuale ed emotiva del pittore.
L'energia gestuale e emozionale. E ça, c'est très beau et fort à voir quand on est vraiment devant les tableaux.
volevo tornare sul binomio reale-virtuale, particolarmente interessante oggi nel mondo in cui viviamo. Con molte nozioni di realtà, come quella del web o dei social media, costruiamo bolle di realtà diverse. E si può dire in questo senso che Richter aveva già capito che il modo in cui costruiamo la realtà attraverso diverse tipologie di immagini influenza la nostra vita e la nostra percezione del mondo. Negli anni 60 ha cominciato a utilizzare immagini fotografiche, quelle ritagliate dai giornali e riviste, ma anche foto anonime e quelle tratte da album personali. In questo senso si può dire che Richter si interessa alla forma e alla tipologia di queste foto, piuttosto che ai contenuti delle immagini. Le traspone poi nella sua pittura, replicandole. In questo modo ha condotto una personale riflessione critica sulla natura di tale immagini.
Il rapporto che Richter ha con il romanticismo tedesco non si può certo ridurre a un mero legame estetico. Come si posiziona rispetto a questa tradizione?
Quand on peint des paysages et comme artiste venant de l'Allemagne.
Quando si dipingono paesaggi e si è tedeschi, non si può prescindere da Caspar David Friedrich, che ha avuto una grande influenza su moltissimi artisti. Il suo è lo sguardo del paesaggio che abbiamo avuto nell'Europa occidentale. La nostra nozione di paesaggio è condizionata fortemente da alcune tradizioni e Richter ha ripreso e reinterpretato questa estetica e certamente fa appello a questa tradizione visiva in coloro che guardano i suoi quadri. Questa definizione del paesaggio dei pittori romantici, non soltanto di Friedrich, coincide non a caso con l'epoca dei Grand Tour, e successivamente con la nascita del turismo, quando il paesaggio è diventato un luogo da contemplare e da attraversare. Quindi questa visione che abbiamo del paesaggio è radicata anche nel nostro personale sguardo sul paesaggio. Richter immette però degli scarti in questa visione romantica. Troviamo sempre elementi perturbanti, strani, irritanti persino. Per esempio, si può trovare un paesaggio al tramonto attraversato all'improvviso da un viadotto autostradale, un elemento quindi che stride con l'estetica romantica. Ma Richter appunto combina in modo originale tutte queste componenti.
C'est un peu irritant, vous voyez, parce que on va dire que l'esthétique des autoroutes n'est pas forcément très romantique, mais lui il combine ces choses.
Era Katrin Hug, la curatrice della mostra in corso al Kunsthaus di Zurigo, incentrata appunto sulla pittura di paesaggio di Gerhard Richter, che è aperta, lo ricordo, fino al 25 luglio. Marco Franciolli, rivolgo anche a lei la stessa domanda. In fondo la pittura di paesaggio che attraversa tutto il percorso di Richter diventa probabilmente una metafora della pittura stessa, dell'immagine pittorica.
Assolutamente, e questo lo si può anche constatare nell'esposizione di Zurigo, perché quando vengono accostate delle pitture di paesaggio che sono sia descrittive sia figurative ma anche astratte, già ancora negli anni, realizzate già negli anni 60, si può vedere come in fondo lo spunto del paesaggio serve unicamente per indagare proprio la pittura e il funzionamento della pittura stessa. C'è un accostamento che può essere, a mio parere, abbastanza illuminante anche sul rapporto con la pittura romantica tedesca di paesaggio, proprio per la presenza a Zurigo anche di un'opera dal titolo Eis, cioè ghiaccio, che raffigura una sorta di banchisa con dei piccoli scarti di ghiaccio che fluttuano sull'acqua, che immediatamente rimanda al dipinto del mare di ghiaccio di Friedrich, sapendo che l'artista stesso, Richter, ha dichiarato più volte che alcuni dei suoi dipinti sono un omaggio a Caspar David Friedrich, mi sembra di poter indicare in questo rapporto tra i due dipinti proprio l'omaggio da parte di Richter a Dietrich, ma allo stesso tempo anche la profonda differenza. Nel dipinto di Dietrich tutto il pathos è legato al vascello che sta naufragando, racchiuso dentro i ghiacci, quindi c'è un dramma in corso, c'è un rapporto tra la natura e l'umano di sgomento, di terrore. Nel dipinto di Richter il ghiaccio è inerte, la natura è indifferente assolutamente all'uomo, quello che traspare da questo dipinto non è assolutamente né il pathos o la simbologia o il sublime tanto ricercato dalla pittura romantica, ma è semplicemente come una immagine ferma di una natura che è totalmente altra dall'uomo, che è indifferente. È un po' in questo scarto che vedo il rapporto tra la pittura romantica e la pittura di Richter.
Sì, ci sono anche altri esempi dei richiami. Abendstimmung del 1969, questo tramonto sul mare che rinvia appunto a un'altra celebre tela di Friedrich, però come diceva lei c'è uno scarto, c'è una differenza fondamentale. Poi non c'è una figura umana, mentre no, per esempio nel Monaco di fronte al mare, e poi invece in Richter abbiamo questa linea d'orizzonte, questa striscia nera e questo tramonto, non c'è nessuna figura umana. Quindi anche questo è significativo del nuovo rapporto molto più contemporaneo tra natura e uomo.
Esatto. E un altro lato che a me sembra importante da sottolineare nell'allestimento di Zurigo è quello che già all'epoca, diciamo così, sconcertava un po' gli osservatori, era quella come se si fosse di fronte a più pittori, pittori diversi, perché se si guardano anche i dipinti degli anni 60 si vede come fin da subito non ha elaborato uno stile, una riconoscibilità immediata sua, ma molto liberamente è andato a guardare alle possibilità della pittura, completamente indifferente a questo tema di figurazione o di astrazione. E questo costituisce uno dei punti di forza, trovo, del suo lavoro, di questa apertura verso un linguaggio pittorico che è davvero universale, anche quando poi fa i suoi dipinti costituiti da righe orizzontali di tutti i colori. Ecco, l'andare a ricercare anche il motivo puramente astratto in realtà lo porta a rafforzare ancora di più questa dimensione universale della pittura, che non ha bisogno al suo interno di una narrazione o di un soggetto, ma che si presenta proprio come pittura, come esperienza visiva pittorica.
Ecco perché abbiamo degli inserti, se così posso definirli, non so come definirli, o applica questa pittura, come diceva Catherine Hoog, non so, ho un'immagine adesso tratta dal catalogo Silserze del 1995, intravediamo un cielo, quindi una fotografia, un'immagine fotografica, e poi proprio uno strato di pittura che sintetizza, cioè c'è una sintesi, alla fine il risultato è un nuovo paesaggio o una nuova immagine pittorica.
Sì, forse varrebbe la pena di accennare a quella che per me è una delle è l'opera fondamentale, centrale, sì, di tutta la poetica di Richter, che è l'Atlas, questa raccolta di, oggi siamo quasi 800 pagine, dove vengono raccolte a partire dalla metà degli anni 60 come delle annotazioni visive costituite da fotografie, ritagli di giornale, schizzi e così via, fotografie anche personali, e vengono sistematizzate su questi fogli che vanno a costituire questa sorta di atlante che diventa un'opera a sé stante, fondamentale proprio per capire le scelte di Richter in termini di soggetti e di temi. Si capisce per esempio come in realtà la fotografia costituisca per Richter una forma di objet trouvé, di ready made, che lo libera dalla necessità di inventare un soggetto e lo pone nell'intenzione dell'atto creativo su un piano di continuità, ma anche di superamento rispetto ai discorsi più radicali sullo statuto dell'artista e sul concetto di autore proposti da Duchamp. E questa è fin da subito una grande intuizione di Richter rispetto alla possibilità di rinnovare il rapporto con la fotografia. Forse si può ricordare che la fotografia è entrata nei musei d'arte solo a partire dagli anni 80, con pochissime eccezioni, e che sono sono delle esperienze tedesche proprio che si sono sviluppate a Düsseldorf, che hanno permesso questa entrata della fotografia nell'arte contemporanea attraverso le figure fondamentali, per esempio di Bernd e Ila Becher, che avevano raccolto sistematicamente questa forma quasi di registrazione molto oggettiva di residui di archeologia industriale o di tipologie di archeologia industriale, le avevano sistematizzate. Ecco, l'Atlas di Richter è un po' in questo senso, questa volontà di catalogare, di sistematizzare per poi attingere e creare le sue opere.
Continuiamo dopo una rubrica che è la recensione della mostra della settimana a parlare della pittura di Gerhard Richter. Andiamo a St. Moritz perché fino al 5 aprile è allestita la prima mostra pubblica in Svizzera dell'artista britannico Damien Hirst dal titolo Mental Escapology, che comprende appunto alcune opere disseminate nella cittadina engadinese. Ce ne parla Laura Damiani Cabrini.
Da qualche anno l'Engadina ha assunto una nuova identità, profilandosi non solo come meta privilegiata per vacanze e svago, ma anche per affondi nel mondo dell'arte contemporanea. In questo periodo in particolare, St. Moritz si è animata grazie ad innesto sul proprio territorio delle opere di una superstar dell'arte contemporanea. Stiamo parlando di Damien Hirst, l'ex enfant prodige della Young British Generation, esponente di punta di una frangia importante dell'arte allo scorcio del Novecento, denominata Post-Humans. Artista ormai maturo e tra i più discussi nel mondo dell'arte di oggi, Hirst è interprete di opere spettacolari e controverse che hanno il potere di interrogare un pubblico molto vasto. Dal titolo Mental Escapology, la mostra engadinese, proposta fino al 5 aprile su più sedi, è la prima dedicatagli sul suolo svizzero e coinvolge anche gli occasionali passeggiatori sui laghi ghiacciati di fronte alla cittadina, dove sono state posizionate enormi sculture che incarnano perfettamente le componenti del suo linguaggio didascalico. A cavallo, tra interesse scientifico, denuncia ambientalista e morbosità necrofila. La sua attrazione per le aule di scienze è infatti perfettamente incarnata da un manichino anatomico alto 10 metri realizzato nel 2008 dal titolo Temple, tempio che si erge nel cantore incantato del paesaggio circostante come un moderno obelisco o come appunto un tempio dedicato alla sacralità del corpo umano. Parlano lo stesso linguaggio alcune opere esposte all'interno della chiesa protestante, quali le famose Butterfly Paintings, mandala realizzati con armi iridescenti di farfalle vere, oppure il vero vitello a sei zampe messo in formalina, a cui fanno eco altre opere della serie Natural History esposte al Forum Paracelsus. Esse denunciano l'ossessione mostrata dalla nostra epoca per la salute corporea, come Stripper, un armadietto per strumenti chirurgici in cui gli apparecchi medici sono meticolosamente disposti all'interno di una vetrina in acciaio inossidabile, e i vari spots, che altro non sono che dipinti raffiguranti pastiglie, riassunte in cerchi di vari colori su fondo bianco, secondo una sequenza reticolare uniforme. Con un gioco di rimandi acuto e nello stesso tempo spiazzante, Hirst lavora sul concetto stesso di sacro, rivolgendo la sua attenzione ai nuovi idoli della nostra epoca e allo stesso tempo dissacrando quelli del passato. Il chiasmo si rivela in tutta la sua portata nel momento dell'incontro con la seconda scultura posta sul lago ghiacciato, platealmente trasportata per l'occasione in elicottero. In perfetto contrasto con il contesto naturalistico che lo ospita, il gigantesco cespuglio uniforme potrebbe sembrare di primo acchito caduto dal cielo, ma ad una visione ravvicinata il groviglio di raceni svela la sua identità marittima, fatta di alghe, conchiglie e incrostazioni coralline, le quali celano alla vista una statua di un Buddha seduto. The Monk, questo è il titolo della scultura, è parte della serie radunata a Palazzo Grazzi a Venezia nel 2017, dal titolo Tesori dal relitto dell'incredibile. Fanno parte dello stesso insieme altre due sculture, una molto simile alla precedente, sempre posta al centro del lago e ricoperta da incrostazioni marittime, raffigura un idolo dalle fattezze cinesi, colto mentre suona un tamburo. La terza, questa volta di bronzo, è collocata all'esterno della chiesa protestante. Dal titolo Proteus, questa è la metamorfosi del dio del mare, quando la sua sagoma umana muta nelle rocce e nei massi delle caverne in cui si credeva dormisse. I rimandi semantici trovano il loro fulcro nell'installazione Fideliti, posta proprio sotto la croce della chiesa evangelica, composta da un pallone gonfiabile colorato con i colori dello specchio cromatico, che stanno a simboleggiare tutte le religioni presenti sulla terra. Esso viene sospeso verso l'alto da un getto d'aria che permette la messa in scena di una vera e propria ascensione.
Era Laura Damiani Cabrini che ci ha parlato della mostra dedicata ad Damien Hirst in corso fino al 5 aprile appunto in Engadina. Marco Francioli, stavamo parlando del rapporto tra pittura e fotografia in Gerhard Richter, il pittore a cui oggi dedichiamo la puntata di Voci Dipinte. Si è inventato, diciamo, una sintesi molto originale appunto tra immagine fotografica e pittura. Quindi lei diceva la pittura, la fotografia permette di liberare liberarsi dal vincolo del soggetto e quindi concentrarsi su quella che è la natura dell'immagine pittorica, quindi lascia molta più libertà, eppure sembrerebbe un vincolo, è quasi paradossale, no, questo rapporto tra immagine fotografica.
In apparenza lo è, bisogna immaginare che quale base per i suoi dipinti Richter utilizza spesso fotografie che lui scatta di paesaggi, di situazioni, eccetera, lasciando che questo avvenga non all'interno di una strategia di pianificazione della tipologia o di ricerca, di composizione, di chiaroscuri, assolutamente una registrazione di fotografie che non hanno di per sé delle qualità estetiche, così come quelle che recupera da giornali o da riviste. Ed è proprio questo statuto piatto, diciamo così, dell'immagine che permette di concentrarsi puramente sull'atto pittorico, sulla realizzazione della pittura, del dipinto, solo basato sui valori prettamente pittorici. Quando nel 2002 avevo visto la grande retrospettiva che era stata realizzata al MoMA di New York, e in precedenza avevo visto sempre mostre di Richter, ma non di quella dimensione. Vedendo ordinato 40 anni di pittura, due piani peraltro, in spazi molto grandi del MoMA, si coglieva proprio questo aspetto di come tutto quello che tu vedi, che siano delle vanitas pittoricamente realizzate in modo assolutamente virtuosistico, con questi chiaroscuri, sfumature, eccetera, sia quelli più astratti, tutto parla di una ricerca assoluta, pura, di quello che è la pittura e non altro.
Viene in mente il nome di Franz Gerch a questo proposito, pensando a qualcuno che lavora su immagini fotografiche e poi si immerge totalmente nell'immagine.
Ci sono vari modi di utilizzare la fotografia. Quello di Gerch è diverso da quello di Richter, come è diverso da quello sul fronte americano, per esempio, di un Alex Katz. Per Gerch c'è più una concentrazione su, per esempio, se pensiamo alle quattro stagioni realizzate in età molto avanzata da Gerch, che si possono ammirare a Burdorf nel museo di Gerch, si vede come per esempio la ricerca della pennellata, del trattamento, del colore e del segno sulla superficie corrisponda al tentativo di una resa, quando si guarda il dipinto da lontano, di una ricomposizione di tutti questi elementi in una immagine che diventa realistica, naturalistica. In Richter è molto più freddo il processo e la natura dell'immagine è molto diversa. Io direi che proprio a distinguere le due tipologie sono, da un lato, una poetica molto più fredda e analitica da parte di Richter e una più, diciamo così, più sensibile poetica di Gerch verso una pittura che sa esprimere ancora anche l'aspetto giubilatorio del dipingere della pittura.
Beh, non ha dipinto soltanto paesaggi, Richter, pensiamo anche ai ritratti, per esempio quelli dedicati alla moglie Sabine, che ritratti appunto a un certo punto vengono in un certo senso sfumati, non dico cancellati, non so se c'è una traduzione esatta del termine verwischt in tedesco e in italiano, ma c'è questa aura particolare, originale.
Sì, l'ha specificato bene Richter, abbiamo la fortuna di avere molte interviste, molte dichiarazioni da parte dell'artista che aiutano a entrare un po' in modo non arbitrario nella comprensione della sua poetica e del suo modo di dipingere. E lui parla spesso di sfocatura, di incertezza, la fugacità e la parzialità dell'immagine. Sono tutti termini che utilizza per alludere a questo che non è solo un effetto fotografico di sfocato, ma è proprio sull'idea che l'immagine ha di per sé una natura sfuggente, che non è definitiva. E forse vale la pena di accennare che in alcuni dispositivi che lui realizza con il vetro, per esempio, interviene proprio su questo aspetto della lettura dell'immagine. Nell'archivio di Richter, che si trova a Dresda, dove sono raccolti quasi 5.000, mi sembra, libri e cataloghi che parlano di Richter, che sono dedicati al suo lavoro. Ci sono anche, è un centro dove ricercatori, studenti, curatori possono andare e hanno a disposizione questo archivio ricchissimo, organizzato peraltro in modo molto tedesco, molto efficace, ed è estremamente interessante e impressionante, dà anche la dimensione,
sì,
proprio della
immensa bibliografia. Sì.
Esatto. E vi sono due sale, la prima contiene dei dipinti che rappresentano un po' la varietà delle realizzazioni dell'artista, e l'altra vede al centro una grande scultura, chiamiamola così, è un'installazione in realtà, con delle lastre di vetro di grande dimensione che vengono allineate a una certa distanza, e quando una persona si muove in questo spazio tende a vedere riflesse le immagini delle opere che sono appese al muro. E nel muoversi nello spazio l'immagine si modifica, si frantuma, si ricompone, è proprio evidente la ricerca di questa fugacità dell'immagine di cui parla Richter così sovente.
Sì, ho sott'occhio appunto alcune pagine tratte dal catalogo e provate, se avete occasione appunto, di fare questo esperimento, in effetti accostando immagini diverse delle sue opere si ha proprio questa impressione, oltre al genere, cioè a questa sperimentazione continua, ma appunto, come diceva lei, la fugacità dell'immagine, qualcosa che resta irraggiungibile. Del resto lui scriveva o ha dichiarato in un'intervista: Ich wollte noch nie Realität ins Bild holen, aber Schein der Realität, das schon, das ist mein Thema. Quindi cogliere
il riverbero,
quindi per definizione probabilmente irraggiungibile. Adesso le propongo e propongo ai nostri ascoltatori appunto di ascoltare la rubrica che è curata e realizzata dalla scrittrice Melania Mazzucco per Voci Dipinte, intitolata Donna Soggetto. Ogni settimana infatti ci invita a scoprire l'opera di una artista che allo stesso tempo rappresenta anche una tappa nella vita di una donna.
Donna soggetto.
A 30 anni la maternità non è un incidente né un dovere, è una scelta, a volte un premio. Nessuna come Paula Becker, Moderson Becker dopo il matrimonio, ha saputo esprimere la felicità primordiale di sentirsi pregna, natura creatrice. Nel 1906, Per la prima volta nella storia della pittura, dopo i presunti autoritratti di Artemisia Gentileschi nuda nelle vesti di un'eroina biblica e 85 anni prima della copertina di Vanity Fair, 1991, in cui l'attrice Demi Moore osò farsi fotografare da Annie Leibovitz, nuda e incinta, sfidando il tabù che vuole grottesco e ripugnante il corpo gravido, una pittrice ha osato esibire il proprio corpo nudo e fecondo nell'autoritratto per il sesto anniversario di matrimonio. Il quadro, che si trova a Brema nel museo a lei intitolato e che riunisce la maggior parte delle sue opere, è toccante, di una voluta semplicità. La pittrice di Dresda, trentenne appunto, è in piedi, nuda, salvo un drappo bianco che le cinge i fianchi. Ha la mano destra poggiata sul ventre rotondo che si direbbe al quinto mese di gravidanza. Questo nudo non è dipinto per suscitare il desiderio maschile o brama di possesso. La donna non è animale, non è cosa. È vita, armonia di corpo e pensiero, libertà. I tratti del volto sono riconoscibili se li confrontiamo con le fotografie dell'artista, ma Paula Becker non è una pittrice realista. Persegue la spiritualità dell'arte primitiva e la figura della donna, inquadrata in piano americano, ovvero fino alle ginocchia, trasmette lo stesso senso del sacro che si prova davanti alla bellezza della natura. Essa spicca, con la monumentalità ieratica e mansueta delle tahitiane di Paul Gauguin, su uno sfondo verde chiaro, disseminato di foglie. Unico ornamento, una collana di perle. A differenza dei soggetti dei suoi ritratti, sempre frontali, è di tre quarti. Inclina leggermente la testa e si osserva, ci osserva, con l'espressione indecifrabile di una dea pagana della fertilità, serena, curiosa, un lampo di allarme negli occhi. Nel 1906 Paula Becker ha raggiunto la padronanza dei suoi mezzi espressivi, interpretando con originalità le ultime tendenze dell'arte contemporanea, sa cosa vuole, forme piatte, colori simbolici. Nata in una famiglia colta e benestante, che aveva incoraggiato il suo ossessivo desiderio di diventare qualcuno, sviluppando il talento artistico, in poco più di 10 anni aveva completato un apprendistato itinerante, da Londra a Berlino, dove aveva studiato in un istituto privato con ottimi insegnanti, fra i quali Kate Colvilles, fino ai 2 anni, il 1898 e il 1899, trascorsi a Vorpsvede, nella campagna di Brema, dove una colonia di artisti anti-accademici, sul modello del gruppo di Barbizon, praticava pittura all'aria aperta, esercitandosi su paesaggi rurali e personaggi dell'ambiente circostante. Anche Paula Becker aveva dipinto paesaggi, contadine e bambini. Ma soprattutto, stretto amicizia intima con Clara Westhoff e Otto Modersohn. Qualche tempo dopo, Otto Modersohn rimase vedovo e lei lo sposò. Modersohn aveva già una bambina di 2 anni e la vita coniugale, come esordio dovette frequentare un corso di cucina, si rivelò frustrante. Si rifugiò a Parigi, dove scoprì l'arte di Cézanne, Rodin, Denis, Matisse e anche i ritratti di defunti dipinti su papiro nell'Egitto romano, rinvenuti del sito di Fayum. Nel febbraio del 1906, convinta che il marito l'avrebbe distolta dalla pittura, decise di lasciarlo. Entusiasta, ispirata da tante suggestioni convergenti che completavano le sue ricerche, scrisse di sentirsi vicina a qualcosa. Stava diventando finalmente se stessa. «Non so come firmare», confessava. «Non sono Modersohn e nemmeno Paula Becker. Io sono me e spero di diventare me sempre di più». Il marito però non aveva rinunciato a lei e la convinse a riconciliarsi. La pittrice celebrò il sesto anniversario del matrimonio con l'autoritratto. Il fatto più straordinario di questo quadro è che al momento in cui lo dipinse, Paula Becker non era incinta. Il suo desiderio di maternità, diventare madre la attraeva quanto la terrorizzava, e la sua prorompente forza creatrice fanno sbocciare sulla tela quella figura che è insieme proiezione onirica e profezia. Creare e procreare, dice sorridendo l'autoritratto, sono la stessa cosa. Qualche mese dopo, Paula Becker rimase infatti incinta e nel novembre del 1907 partorì Matilde. Durante la difficile gravidanza aveva saputo aiutarla solo una popolana che l'aveva fatto da modella in uno dei suoi ritratti più riusciti, La vecchia nell'ospizio. Dovette restare a letto 18 giorni e quando finalmente i medici l'autorizzarono ad alzarsi, fu fulminata da un embolo polmonare. Le sentirono pronunciare queste parole: «Vi, Shade!» Che peccato. Aveva appena 31 anni. Per il primo anniversario della sua morte, Rilke, amico suo e dell'amica di lei Clara Westhoff, che poi aveva sposato e lasciato quasi subito nonostante una bambina, compose in sua memoria Requiem per un'amica. Il poemetto nasceva non dal rimorso di non averne compreso la grandezza. Molti avrebbero dovuto provarlo. Paola aveva dipinto 1400 opere e al momento della scomparsa ne aveva venduta solo una. Ma dal rimpianto di averla perduta. Vi Schade, appunto. Ma Rilke seppe trasformare un lamento sterile in un'accusa contro chi crede di possedere un altro essere, perché è una colpa non accrescere la libertà della persona amata. Magnifici i suoi versi sull'autoritratto. Recitano. E finalmente vedesti anche te stessa come un frutto. Dalle vesti ti traevi e affondavi nello specchio, tutta, tranne il tuo sguardo, che restava grande davanti. E non diceva «questa sono io», ma diceva «questo è».
Autoritratto per il sesto anniversario di matrimonio di Paola Becker ci è stato raccontato da Melania Mazzucco, autrice del Museo del Mondo, ma anche il recente romanzo «L'architettrice». Marco Francioli, una pittrice Paola Becker che ha conosciuto forse un riconoscimento tardivo.
Sì, come peraltro è toccato a molte altre artiste e per fortuna stanno cambiando le cose, ma se penso a figure come per esempio Lee Krasner nel rapporto con Pollock, oppure Sonia Delaunay e Robert Delaunay, insomma, sono tante i casi dove a parità di intensità e di forza espressiva degli artisti a prevalere poi il riconoscimento per la parte maschile della coppia e le artiste rimangono un po' più in ombra.
Tornando alla pittura, allo stato della pittura oggi, abbiamo ancora qualche minuto, quindi parlando appunto di Gerhard Richter, ci si può chiedere anche se la pittura oggi sia un linguaggio tuttora vivo, vitale, no? In tutte le sue declinazioni, guardandosi intorno nel panorama contemporaneo.
Sono convinto di sì. Penso che sia percepibile quanto la forza della pittura è lungi dall'aver esaurito tutte le sue potenzialità. Quello che è interessante oggi trovo è che rispetto agli anni 70 o ancora anche negli anni 80, dove comunque l'illusione di poter catalogare dentro delle definizioni confortevoli i vari tipi di pittura, secondo stili, secondo movimenti, idee, eccetera, oggi vi sia un'apertura verso una maggiore diversificazione dei linguaggi e sarebbe impossibile dire oggi sia prevalere nell'accoglienza positiva da parte di critica e di collezionisti e di pubblico e di musei, sia nei confronti di una pittura con la figurazione o una figura astratta o una pittura astratta. Finalmente quello che trovo molto positivo è che la pittura può esprimersi in forme assolutamente diverse. Quello che interessa è che sia una pittura in grado oggi ancora di portare qualcosa verso l'osservatore, qualcosa che abbia un significato e che non sia dentro un appiattimento di forme di omologazione anche di linguaggi che così non hanno nessuna forza, nessun interesse. Trovo comunque che vi sia nella proposta attuale da parte di molte gallerie e musei, per quel che riguarda la pittura, delle situazioni di grandissimo interesse.
Pensando appunto anche alle nuove tecnologie, o meglio ai nuovi mezzi tecnologici, il caso di David Hockney ai suoi dipinti digitali, no? Lui quasi per caso ha cominciato a dipingere con questi dispositivi ed è riuscito in modo forse inaspettato a creare appunto una pittura digitale in un certo senso.
In fondo si tratta semplicemente di sostituire il pennello con un tasto, con un mouse, con... cioè sono gli strumenti che cambiano, se poi però il risultato è il bisogno di un artista di esprimersi, va bene, che sia il pixel piuttosto che il pigmento messo col pennello, va bene. Quello che solleva un po' la questione di una pittura digitale apre anche su altri aspetti che non è questa la sede sicuramente per approfondire, ma per esempio quello su l'autorialità, i diritti d'autore, certo, la veicolazione di questo e soprattutto il rapporto col mercato dell'arte.
Sì, questo...
perché si vede come in fondo negli ultimi due decenni la sempre maggiore finanziarizzazione anche dell'arte provoca delle forzature anche dentro quello che viene proposto, che sono abbastanza irritanti, sono scadenti, quindi trovo che sì, va benissimo aprirsi anche alla pittura digitale, va benissimo allargare il più possibile, rimane poi comunque questa cappa un po' complessa data dal mercato dell'arte che tende a forzare le cose.
Eh sì, questo darebbe uno spunto per una nuova puntata di Voci Dipinte. E per il momento ci fermiamo oggi, e quindi io ringrazio il nostro ospite, lo storico dell'arte Marco Francioli, per averci fatto attraversare quasi letteralmente la pittura di Gerhard Richter. Grazie anche a Roberto Rossinelli che ha curato la regia tecnica. Vi ricordo come sempre che potete riascoltarci sul nostro sito rsi.ch o anche grazie all'applicazione Play RSI. Voci Dipinte vi dà appuntamento dopo le vacanze di Pasqua. Da Emanuela Burgazzoli al microfono è tutto, un cordiale saluto e a risentirci, a presto.